Oltre la soglia, la mostra imperdibile dell'artista argentino Leandro Ehrlich a Palazzo Reale di Milano. E ancora empatiche, sofferte, di grande forza espressiva le opere di Artisti in guerra al Castello di Rivoli. Umberto Boccioni, Rachele Ferrario, nel suo libro ci racconta l'uomo e l'artista. Attira l'attenzione sulla bellezza e così accende i riflettori sull'urgenza di proteggere la foresta amazzonica e Sebastiao Salgado con le sue fotografie alla Fabbrica del Vapore. Bentrovate, bentrovati ai Girasoli Estate con Arti Visive, Beni Culturali con me Tiziana Ricci. In queste settimane ripercorriamo insieme gli appuntamenti, le mostre da non perdere durante tutta l'estate. E allora cominciamo il nostro viaggio da Palazzo Reale di Milano con la mostra, come dicevo nel sommario, di Leandro Ehrlich, Oltre la soglia, il titolo di questa mostra, che poi si potrà vedere fino al 4 di ottobre. È la prima volta che arriva in Europa questa ampia mostra monografica. Lui è una delle maggiori figure di spicco della scena artistica internazionale. È un artista argentino, è nato a Buenos Aires nel 73 e crea queste grandi installazioni in cui il pubblico si relaziona, interagisce e diventa lo stesso osservatore diventa parte dell'opera. Le sue opere sono una novità, diciamo, nel mondo dell'arte, uniscono la creatività, la visione, l'emozione e anche il divertimento. Infatti basta andare a Palazzo Reale, ci si rende conto di come i visitatori si divertono. Palazzi in cui ci si arrampica virtualmente, perché c'è tutto un allestimento nel cortile di Palazzo Reale, è possibile farsi anche delle fotografie. Case sradicate, sospese in aria, ascensori che non portano da nessuna parte, insomma tutto è diverso da quello che sembra ed è una riflessione sulla percezione, ma noi ne abbiamo parlato con l'artista stesso.
Tutto il suo lavoro è una riflessione sulla percezione, giusto?
Diciamo sì, sì e no. Diciamo una riflessione sopra la concezione che abbiamo di quello che consideriamo reale. In questa concezione, la costruzione di questa concezione ha bisogno di una, giustamente, della percezione.
Cioè praticamente lei crea delle illusioni,
sì.
Delle favole, come quella che vediamo in cortile, no?
Sì,
questo
certo.
Palazzo che in realtà non c'è.
Certo, me quello mi fa pensare anche un palazzo, no? Che cosa è un palazzo? Quello che consideriamo di vero, no? Un palazzo è anche una costruzione, solamente che questo palazzo ha una proprietà, una qualità funzionale e per quello è parte di una realtà compresa come una realtà di vera e l'altro è una realtà di illusoria, ma le due sono una costruzione umana. Allora quello che mi interessa di guardare come noi consideriamo reale la città, il Duomo,
quello che vediamo, quello che percepiamo.
Sì, ma tante cose che sono infatti fatte per gli uomini, per gli esseri umani, diciamo, no? Il Duomo di Milano. È vero, una cosa vera una ficzione? No, quello è vero, però quello no, diciamo, anche è stato fatta parte, è nato nell'immaginazione di uno che l'ha disegnato, che poi l'ha costruito, eccetera.
In tanti,
esatto.
In questo caso in tanti.
Esatto.
Senta, lei diceva che è importante l'interazione, sì, delle persone con le sue opere, in che senso?
Io penso che l'interazione è essenziale, noi siamo sempre in nostra vita collettiva, sociale, partecipare, E quello che mi interessa è il mio lavoro, la forma nella che lo spettatore partecipa con l'opera, ma anche...
La mia reazione,
sì, però,
davanti all'opera.
Certo, ma anche esiste una partecipazione con gli altri, diciamo con quello che è un desconosciuto forse, che è un altro spettatore che sta allo stesso tempo visitando l'opera e che...
Quindi uno scambio di opinioni...
Sì, giusto.
Vuole muovere le impressioni. Senta, sa cosa mi fanno pensare alcune sue opere, tipo quella del cortile, alle fotografie fatte anche con l'intelligenza artificiale, cioè la creazione di un qualcosa che non è immediatamente visibile, percepibile, sta un po' nella fantasia, nella concezione, quindi è come scoprire altri mondi, no?
Sì. Certo, e infatti tutto questo lavoro, quello del palazzo, del cortile o di altri, sono fatto in 2004, la prima volta in 2004, diciamo che in 2004 non aveva stesso il smartphone, no, non esisteva. Oggi parliamo dell'intelligenza artificiale, no? Ma per te dire che è certo che hai una grande risonanza entre quello che fa l'intelligenza artificiale e nel senso della costruzione di qualcosa che gioca con la percezione con la realtà, che fa crea la dubbia.
È molto pericoloso, secondo me.
Sì,
si possono manipolare,
sì,
le immagini,
certo,
e quindi anche le opinioni.
Certo, assolutamente. E per quello penso che l'azione di quello che mi interessa a me fare è giustamente mostrare una illusione, qualcosa che modifica la percezione, però immediatamente il pubblico ha la capacità, il trucco è aperto.
Di capire. Bravo,
sì,
questo è,
sì,
importantissimo,
sì,
perché invece nella fotografia uno può farti vedere cose che non esistono.
Esatto.
Invece nelle sue opere si capisce che è quasi un gioco, no?
Esatto.
Quando ha nascosto quella cupola a Buenos Aires, come ha reagito la gente?
Ah no, quello è stato pazzesco. No, la gente stava molto, molto, molto sorpresa, immagina un giorno che la cupola del Duomo disparete,
la Madonnina sparisce,
esatto, e nessuno sai che è arrivato. È stato interessante perché è stata un'azione, diciamo, artistica fuori le mura di un museo, di un centro d'arte, quelli che protegge all'artista e anche alla società, se vuoi, dell'azione, diciamo, che l'arte è
come un po' Dada,
sì. Assolutamente, sì, perché prende lo spazio pubblico e
certo.
Sì.
L'interazione e il gioco, dunque. Leandro Erli, che intende l'arte come un mezzo per coltivare nuovi approcci alla comprensione del mondo, mondo fisico, mentale, politico e simbolico. È divertente, aggiungo io, perché riesce sempre a sorprenderci. Oltre la soglia, a Palazzo Reale di Milano fino al 4 di ottobre. E adesso ci spostiamo al Castello di Rivoli, vicino Torino, perché c'è una mostra intitolata Artisti in guerra, curata da Caroline Christoph Bagarchev e anche da Marianna Veceglio. È una mostra interessante, sono 140 opere, 39 gli autori, e sono artisti che o si trovavano in guerra oppure si trovano in guerra attualmente, e vi faccio qualche nome per farvi capire anche la portata di questo appuntamento. C'è Francisco Goya, Salvador Dalí, Picasso, Lee Miller, Alberto Burri, Fabio Mauri, Nikita Kadan, insomma è un percorso denso e interessante. Allora, sentiamo Caroline Bakarjev, che è anche la direttrice di Castello di Rivoli, e poi sentiremo Marianna Veceglio.
Questa è una delle opere più significative, ce ne sono tante in questa mostra, e lei ha detto una cosa molto interessante, ha detto che non è tanto un racconto quanto la messa in scena dell'esperienza degli artisti, no?
Sì.
Quindi con un taglio filosofico quasi.
Sì.
E qui siamo davanti al lavoro di un artista di Bucha.
Sì, Nikita Kadan è un artista che vive tra Kiev e Bucha, che ha visto anche e vissuto direttamente situazioni tragiche, bombardamenti che ha puntualmente riprodotto in fotografie che tiene su un diario Instagram per il mondo, e anche situazioni quando è stata liberata Bucha e si è visto la morte che si trovava lì. La sua opera è un grande bunker, è un grande cubo,
no?
Sì, è un'architettura che vuole ricordare l'idea del rifugio antiaereo, ed è come se avesse trasformato il museo in una riflessione sull'esperienza dell'essere in un rifugio antiaereo. Diviso in due, la parte superiore ha dei libri.
È un muro di libri praticamente.
Sì, è un muro di libri come tanti che ci sono adesso in Ucraina, perché quando ci sono le bombe che cadono si infrangono i vetri e finiscono per far male alle persone dentro le case. Allora tanti hanno chiuso le finestre con libri per impedire questa rottura del vetro e ingresso di frammenti di vetro in casa. Quindi i libri, che sono metafora di cultura, in questo momento sono metafora di difesa. Allo stesso tempo, nel bunker, nel rifugio, dove Nikita ha passato molti mesi, ha letto, leggeva, quindi si riferisce anche a quei libri che si è portato con sé. E la parte sottostante di questo grande cubo, come lei giustamente ha descritto, è una stanza ricoperta di terra, dalla quale parete di fondo si vede la mano dell'artista in bronzo nero. Quindi sembra un'allusione a queste parti di corpi emersi dopo i bombardamenti o dopo seppellimenti rapidi, e allude anche alla sensazione di stare e di attendere in un rifugio sottoterra, quasi come se si fosse sotterrati vivi.
Senta, lei ci fa fare un viaggio che è anche trasversale nel tempo, no? Tra i vari artisti ci sono dei rimandi. Uno dei primi che abbiamo visto ha fatto i suoi dipinti, i suoi disegni dopo che aveva guardato Goya, no?
Sì, nella prima sala della mostra si vedono le opere di Zoran Music, artista sloveno che è stato internato nel campo di Dachau dal novembre 1944 fino alla liberazione dopo il 30 aprile del 1945.
Sì, tra l'altro le sue opere sono di una forza espressiva sconvolgente.
Sì, a partire dal 1970 egli ha creato una serie di dipinti, ne abbiamo molti qui in mostra, che si chiamano Noi non siamo gli ultimi, in cui si vedono le sue memorie dell'esperienza del campo, dell'aver visto cadaveri.
Da Dachau, no?
Sì. Nel campo di Dachau lui ha già disegnato e fatto dei disegni che nascondeva e che sono molto rari. Ne abbiamo 13 qui in mostra, e quindi abbiamo sia delle opere che non sono, chiamiamole opere d'arte, ma semplici fogli di racconto documentario di fissare nella memoria per dopo l'esperienza che vedeva. Invece i quadri sono fatti 20 anni dopo un lungo periodo quindi di silenzio sul tema, e stratificano le memorie in una maniera diversa, quindi che dove per esempio il vivo e il morto sono presenti allo stesso tempo nel dipinto, le teste urlano e i corpi sono solo ossa, mentre nei primi disegni di Dachau fatti nel 1944-1945 sono proprio per cadaveri.
Una mostra
che non lascia indifferenti in un momento così difficile.
Noi crediamo che l'arte non sia scissa dalla vita reale, ma abbia un compito importantissimo, che è quello di aiutare le persone a comprendere e a elaborare le loro paure, le loro angosce, per esempio in questo periodo attorno alla guerra. Durante il Covid, per esempio, il museo era diventato un centro vaccinale e abbiamo lavorato con gli artisti per fare un percorso su questo tema.
Quindi un museo come cuore, come punto vitale di un paese, di una città?
Il museo per me è parte del mondo reale, è un luogo che raccoglie le opere d'arte per a futura memoria, per sapere tra 100 anni che cos'era la nostra civiltà, ma anche un museo per il qui e ora, per la gente locale o internazionale che viene, nella quale può trovare uno specchio, non uno specchio diretto come in un giornale, in un quotidiano, non la cronistoria.
Ma va nell'inconscio anche,
nel cercare di capire più profondamente la vita che viviamo.
Ecco, abbiamo sentito Caroline Christophe Bagarjev, la direttrice di Castello di Rivoli, anche curatrice con Marianna Vecceglio di questa mostra Artisti in Guerra. Con Caroline abbiamo anche fatto una riflessione sulla funzione del museo. E adesso proseguiamo nella mostra con Marianna Vecceglio.
Questo è un artista afghano.
Sì, esattamente.
Rarav Omarzad.
Ha una storia particolare col Castello di Rivoli, vero?
Decisamente. Rarav Omarzad arriva nel 2021 grazie a una cordata capeggiata dal Castello di Rivoli che lo aiuta a lasciare l'Afghanistan via Pakistan e arrivare qui con la sua famiglia.
Insomma è un rifugiato in pratica.
Sì, è un rifugiato.
Ma la cosa interessante è che lui aveva fondato una scuola a Kabul, forse.
Sì, lui nasce a Kabul e fonda una scuola, sì, è il Centro di Arte Contemporanea di Kabul nel 2004, una scuola che consente anche alle donne di lavorare nell'arte.
Dal 2004, poi sono state espulse, lo sappiamo bene. Senta, ma mi dica la concezione di quest'artista, cos'è l'arte per lui?
L'arte per lui è un mezzo terapeutico, un mezzo
in che senso?
È un espediente per cercare di convertire la distruzione in creazione.
E le opere che vediamo qui le ha create con una sorta di distruzione?
Esattamente, le opere che vedete qui sono dei quadri,
delle esplosioni.
Sono delle esplosioni, sono realizzati grazie alla collaborazione dell'esercito italiano e lui ha voluto far esplodere delle bombe di dinamite e colore, per cui ha voluto trasformare la distruzione in creazione.
Perché lei diceva addirittura possono sembrare dei cieli, quella per esempio potrebbe essere l'universo, no?
Sì, sembrano dei cieli, sì, e questo è il grande potere rigenerativo dell'arte che lui vuole trasmettere. Dalla distruzione può emergere questa capacità dell'artista di trasformare. Un'altra cosa che dice a proposito di questa opera, che è tutta realizzata in bianco e nero, esplosione di colore bianco su tela nera, esplosione di colore nero su tela bianca, i colori bianco e nero sono i colori del governo talebano e lui dice che il bianco e il nero è un colore che non lascia transigere, intransigente, come il pensiero di una dittatura, delle dittature che ci sono ahimè nel mondo e che non lasciano alle persone esprimersi, bianco o nero.
Tagliano fuori tutti i colori dell'arcobaleno in sostanza.
E che tagliano fuori i colori, sì.
Questo è un video di
nuovo scenario,
Siamo in una sorta di bunker.
Sì.
E questa è l'opera sempre dell'artista afghano, molto suggestiva perché si sente anche freddo, no? Qui in questa
stanza?
Sì, ci troviamo nello spazio che si chiama sottotetto del museo, che in realtà è uno spazio molto grande, dove sono percepibili ancora dei mattoni lasciati a vista e c'è questa passerella centrale. Questa musica estremamente trascinante, ipnotica, accompagna la visione di quest'opera, di questa videoinstallazione a tre canali, in cui si vedono questi personaggi che si muovono lentamente, sembrano quasi guidati da un'altra volontà.
Ma chi sono? Talebani?
Sono delle figure stereotipiche, diciamo. C'è un talebano, c'è un uomo d'affari, c'è un militare americano, ci sono anche delle figure mitologiche che nella sua visione rappresentano la storia in senso...
dell'Afghanistan.
Sì, o la storia dell'essere umano. Questi personaggi continuano a cambiare di ruolo. Si vede il talebano che toglie i vestiti e mette l'abito militare delle forze americane, il militare americano che a sua volta toglie il vestito e mette l'abito tipico tradizionale afghano. Questo perché? Per far capire come le identità si scambiano tra di loro quando ci sono dei poteri superiori che comandano l'essere umano e decidono gli scenari anche di guerra, gli scenari geopolitici. È per questo che quest'opera si chiama New Scenario, nuovo scenario, ma non fa che essere di nuovo la ripetizione degli equilibri che comandano il mondo.
Siamo con Marianna Veceglio in questo percorso Artisti in Guerra, la mostra ospitata fino al 26 di novembre al Castello di Rivoli. E adesso andiamo a parlare dell'ultima parte della mostra.
Hiroshima dentro la mostra attraverso delle opere, ma abbiamo scoperto l'esistenza di questi pannelli di Hiroshima realizzati da una coppia di artisti di Tokyo, Iri e Toshi Maruki, che all'indomani dello scoppio nel 1945 della bomba di Hiroshima si recano ad Hiroshima e vanno a aiutare i sopravvissuti e da quell'anno cominceranno a raccogliere le testimonianze, le storie dei sopravvissuti e realizzeranno prima nel 1950 questi tre pannelli: Ghost, i fantasmi, Fire, il fuoco, e Water, l'acqua, con una strana maternità al centro e che ahimè ha invece un significato molto più drammatico. Ma queste opere non solo, hanno anche analogie con quello che abbiamo visto dentro, perché lo scenario di guerra sono fuoco, esplosioni, e qui abbiamo un'altra sintesi, un'altra storia che non poteva mancare, la storia di questi pannelli dedicati da Iri e Toshi Maruki alla bomba atomica, la più grande bomba di distruzione che ci si augura che non verrà mai più usata. È quello che questi artisti nominati poi nel 95 premio Nobel per la pace, nominati per il premio Nobel, non sono i vincitori, faranno per tutto l'arco della loro vita. Saranno dei testimoni dell'importanza di adottare una trattativa pacifica.
Tra l'altro la cornice è il lavoro di Fabio Mauri e le fotografie della Torino bombardata, no?
Sì, sono due linee, due orizzonti. Da una parte Fabio Mauri, artista concettuale che raccoglie le immagini dalle riviste italiane e straniere, le immagini di conflitti, e fa questa operazione concettuale di ridefinizione. Si sofferma su un oggetto, taglia il contesto, trasforma l'immagine di guerra in un'immagine di spettacolo per far capire, attenzione, la guerra è un linguaggio, ma il linguaggio è anche un'arma molto potente. E davanti un'altra linea di orizzonte costituita invece dalle immagini della Torino bombardata, perché Torino fu molto bombardata essendo
un punto strategico,
un punto militare, aveva ovviamente tutte le fabbriche, e fu molto bombardata negli anni 40 fino al 45, fu una delle ultime città a essere bombardata in Italia. E qui si vede il centro della città, si vede il Teatro Regio, Palazzo Madama e anche e la Galleria Civica d'Arte Moderna e Contemporanea, la GAM, di cui abbiamo qui anche un'opera, che è un'opera del Bacio di Giuda di Ettore Eximenes, a cui è stato devastato il volto durante i bombardamenti e che però il museo ha accuratamente raccolto i reperti, questo sempre per l'importanza anche il ruolo della cultura, soprattutto nei momenti di guerra, che è sia un monito sia alla sua preservazione, ma è anche l'importanza di usare l'arte per cercare di far meno le guerre.
Corbi lasso Monte Carlo simi a fursti mala.
Aber la ma risti cota stock war instigator rota solcing solcing.
Dunque, una mostra che vi consiglio caldamente di non perdere, Artisti in guerra al Castello di Rivoli, c'è tempo fino a novembre, ed è veramente una mostra che non lascia indifferenti. D'estate c'è un po' più di tempo per leggere e allora io voglio ricordarvi un libro che è uscito proprio quest'anno, l'autrice è Rachele Ferrario ed è dedicato a un grandissimo artista, a Umberto Boccioni. Siamo con Rachele Ferrario per parlare di questo Umberto Boccioni, Vita di un sovversivo. Un bel libro che ripercorre tutta la vita di questo grande artista. L'hai amato tanto perché proprio hai ripercorso la vita con i suoi momenti particolari, i suoi affetti e anche, diciamo, emerge, no, dalle pagine questa inquietudine, quest'uomo sempre alla ricerca di cose nuove, di cose diverse, di lasciare dietro le spalle il vecchio, l'accademia e di trovare nuove strade, no?
Buongiorno a tutti gli ascoltatori e ben ritrovata Tiziana, che mi degna sempre di attenzione quando scrivo un libro. Grazie Tiziana.
Ma perché vale la pena? È interessante.
Per rispondere alla tua domanda, io spero di non essermene innamorata troppo o non così tanto da perdere di vista l'obiettività. Boccioni, vedi, è un artista d'avanguardia e per l'avanguardia l'arte coincide con la vita. E in un momento come l'inizio del XX secolo, che stava per cambiare in maniera radicale, questo era un postulato importantissimo, perché le opere d'arte con la loro bellezza e il loro significato potevano, anzi secondo i futuristi, dovevano rendere la vita delle donne e degli uomini migliori. E vedi, raccontare la storia di qualcuno vuol dire prenderlo dalla nascita, vuol dire e portarlo fino alla fine della sua esistenza, vuol dire cercare di capire qual è stato il suo temperamento e i motivi per cui è stato portato ad agire in un certo modo o realizzare determinate opere.
Affascinato di Boccioni? Perché in realtà lui è un grande talento che non nasce dall'accademia.
Beh, ha affascinato tantissimo proprio l'idea che lui fosse un antesignano, che fosse è un genio del Novecento, ha un talento innato per il disegno e proprio anche mi ha affascinato molto questo suo sovvertire tutte le regole, infatti appunto Vita di un sovversivo. Le regole non solo dell'arte ma anche quelle della vita, del comportamento e tutto questo mantenendo fede a se stesso. Quindi è davvero un protagonista dell'inizio del secolo scorso che racchiude tutto ciò che si sarebbe sviluppato in seguito e quindi in qualche modo mi ha condotto in una ricerca che è una ricerca all'interno del Novecento, dell'inizio del Novecento, e questa, la ricerca di questo libro comincia là dove era finita quella su Margherita Sarfatti. E l'ho scritta pensando al capolavoro di Umberto Boccioni, La città che sale, di cui ho ritrovato la storia del mancato acquisto da parte dello Stato italiano proprio tra le carte di Palma Bucarelli che vide la grande tela partire fiera arrotolata per il MoMA di New York, dove per 60 anni l'ha ammirata al pubblico di tutto il mondo. E la novità di quest'opera è che, a parte averla dipinta nelle sale dell'Umanitaria, che le era stata affidata dalla filantropia milanese,
sì,
Boccioni proprio mette in scena la Milano e la modernità. Quindi vive la sfida di uno dei suoi primi capolavori in un corpo a corpo con la pittura, e quindi questo fa sì, sì, che La città che sale sia un'opera premonitrice,
certo,
che mostra un doppio volto.
Praticamente lui mette in scena, rende in immagine quello che sta avvenendo a Milano anche, no? Comunque nel paese. Questo,
certo,
passaggio
Boccioni
all'industria, al movimento, alla frenesia.
Beh, la Milano dove arriva Boccioni in Piazza Duomo è una Milano dove le carrozzelle coesistono con i tram, e dove ci sono già i grandi magazzini della Rinascente, già avveniristici, per cui è una Milano che sta crescendo, una Milano di cui ci si rende conto anche all'estero, è l'unica città che può contenere l'idea della modernità e che lui sceglie, perché naturalmente è l'unica che potrà far parlare di sé, secondo Boccioni, gli storici del XX secolo, che dell'Italia, secondo lui, finiranno per parlare poco e nulla.
Umberto Boccioni, Vita di un sovversivo, un libro davvero interessante perché racconta non solo dell'artista ma anche dell'uomo. E l'autrice che abbiamo sentito è Rachele Ferrario, storica e critica d'arte. Lei insegna fenomenologia delle arti contemporanee, catalogazione e gestione degli archivi all'Accademia di Belle Arti di Brera, autrice di parecchie pubblicazioni e poi cura anche mostre. Edito da Mondadori. Insomma, una lettura interessante per l'estate anche. Come dicevo nel sommario, attirando l'attenzione sulla bellezza, Sebastião Salgado accende i riflettori sull'urgenza di proteggere questa vasta area che è la foresta amazzonica, la sua natura, la sua biodiversità, ma di proteggere anche i suoi abitanti. Allora, la mostra è ospitata alla Fabbrica del Vapore fino al 19 di novembre, anche questa io ve la consiglio caldamente, e voglio proporvi qualche istante di Salgado quando l'abbiamo incontrato. Qui parla dei suoi viaggi, ne ha fatti tanti per realizzare queste fotografie, e anche delle difficoltà.
Questo lavoro ci vuole molto tempo, ci vogliono davvero, mi ci sono voluti molti anni, e devo dire, per mettere insieme tutto il materiale per la mostra che visiterete, io ho impiegato dai 9 ai 10 anni, e io ho dovuto recarmi parecchie volte in Amazzonia, in modo particolare nel periodo intercorrente tra il 2013 e il 2019. Sono stati 7 anni di lavoro molto intenso. Io ho compiuto 58 viaggi in Amazzonia e ho passato in Amazzonia molto molto tempo. Già il fatto che il mio progetto sia stato accettato è stata una cosa molto importante. Dovete tenere presente, per esempio, che per un progetto di questo genere occorre percorrere delle lunghe distanze e avere tutta una serie di autorizzazioni. C'è la Fondazione Nazionale per la Protezione degli Indigeni che deve concedere la sua autorizzazione, il Ministero di Grazia e Giustizia deve dare la sua permesso, e anche bisogna avere l'autorizzazione dei capi tribù. Poi, dopo aver avuto tutte queste autorizzazioni, uno parte, arriva e non trova gli esponenti della tribù con i quali voleva parlare, perché magari si sono recati a pescare o a cacciare, e allora bisogna aspettarli talvolta.
Allora, queste sono tutte le difficoltà che il grande fotografo incontra, e quindi il suo impegno, diciamo, uno spessore notevole. E come vi dicevo prima, lui si preoccupa molto anche delle popolazioni indigene.
On a l'impression que l'Amazonie, c'est une seule Amazonie, un seul peuple. Il y en a plus de 200 tribù differenti in Amazonia.
È molto importante tenere in considerazione non quella che è l'impressione generale che si ha dell'Amazzonia, cioè che si è formata semplicemente da una popolazione. In Amazzonia esistono più di 200 tribù diverse dal punto di vista di diversità etnica, si parlano più di 186 lingue diverse, quindi addirittura in Amazzonia ci sono ancora dei gruppi etnici che non hanno avuto mai alcun contatto con quello che noi definiamo la società occidentale, quindi non bisogna mai generalizzare quando si parla dell'Amazzonia. Ci sono alcuni gruppi etnici che, per quanto riguarda lo spirito religioso, non credono affatto, non hanno nessun tipo di sensibilità religiosa. Altri gruppi etnici invece hanno una religiosità assolutamente enormemente profonda. Bisogna tenere presente che in questo che io chiamo lo spazio amazzonico c'è veramente di tutto, ma eccezione fatta per le minacce che vengono appunto perpetrate contro questi gruppi, distruggendo la foresta amazzonica, ecco, questi gruppi devono assolutamente essere protetti, in modo particolare quelli che non hanno avuto ancora alcun contatto con il resto dell'umanità, perché loro rappresentano la nostra preistoria, la vera e propria preistoria dell'umanità, quindi non solo bisogna proteggerli, ma bisogna anche salvaguardarli, e per far questo dobbiamo proteggere e salvaguardare la biodiversità dell'Amazzonia, e soprattutto bisogna rendersi conto che lì vive il coacervo culturale più importante del mondo, perché come dicevo prima ci sono più di 200 culture diverse che tutte convivono insieme in un modo che io non esiterei a definire assai raffinato, quindi occorre proteggere e grazie al cielo oggi con questo governo attuale si stanno mettendo in atto tutta una serie di protezioni, perché con il governo precedente invece si è operato uno iato, una ferita veramente enorme e veramente violenta, e quindi in alcuni casi è davvero difficile tornare indietro. Una delle motivazioni per cui noi abbiamo organizzato questa mostra è stata proprio di presentare l'Amazzonia, come dicevo prima, nella sua forma più pura. L'abbiamo fatto a Roma prima, stiamo facendo a Milano ora, perché voi siete un paese importante per noi, e Milano è una città importantissima. A Milano ci sono una serie di elementi, entità e persone che sono decisori, e quindi noi siamo molto onorati e vogliamo collaborare non solo con le organizzazioni che proteggono l'ambiente brasiliano, ma anche con tutte quelle entità pubbliche che si occupano di protezione ambientale qui.
On organise cette exposition, elle est organisée avec le mouvement Antian, elle est organisée avec le mouvement environnemental de l'Amazonie et l'INPS. D'information et des débats sur la conscientisation de ce qu'il faut protéger.
Sì, Sebastiano Salgado, Amazonia, fino al 19 novembre alla Fabbrica del Vapore. Tra l'altro c'è anche un'installazione sonora, la musica è di Jean-Michel Jarre, che l'ha composta apposta per questa occasione. E, vabbè, è inutile che vi dica che le fotografie sono stupende, sono 200 fotografie, c'è anche una parte dedicata alle persone non vedenti. Il nostro tempo è terminato, un caro saluto da Tiziana Ricci e ci risentiamo sabato con Girasoli Estate, che non vi abbandona per tutta l'estate. Ciao a tutte e a tutti.